Buonasera. Ci sono un bosniaco, un pescarese e un piemontese. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma è la sesta puntata di Conference Call. Buonasera, io sono Gianni Galleri e andremo a vedere l'ultima giornata, quella delle esclusioni, della fine dei gironi e soprattutto quella che stabilirà che l'Alaskert è riuscito a fare un nuovo record. Ragazzi, chi lo racconta?
Ma posso chiedere una domanda prima? Cioè, Ghez non è stato incluso in questa lista perché non riconosciamo il Kosovo o perché è assente stasera?
Per entrambi i motivi.
Perfetto,
Esattamente.
ecco, mi interessava solo questo dettaglio politico, il cosiddetto Ghez.
Il
Cosa?
cosiddetto Ghez stasera non c'è e verrà meleggiato per tutta la sera.
Tra l'altro non c'è e non ha neanche avvisato, quindi veramente.
Sì, cioè, se è avvisato non l'abbiamo capito,
Ce l'ho
quindi.
lasciato intendere.
Esatto.
Semplicemente ha staccato il telefono a una certa e chi l'ha sentito più.
Sì,
Sì,
tra l'altro
anche
è
Palpini.
un'assenza non riconosciuta da almeno due persone in tutto il gruppo. Due la riconoscono, questa assenza e due no.
Poi annunciamo che gli verranno tributati i giusti onori al quiz di Conference Call, che questa settimana invece non si ferma, non esiste altra coppa di culo che
Niente, l'abbiamo fatta solo per Luca perché se la meritava, ma per Ghez non la facciamo. Esattamente.
regge. Perché
Allora,
non lo
ragazzi,
riconosciamo, cioè,
non
per quello.
riconosciamo l'assenza di Ghez. Allora, quindi, se ci siamo, io darei subito la parola a Dino che
Ma
ci
no, partiamo
racconta
dalle
i
cose
primi due
importanti
gironi.
della
Le cose
Lascetta,
importanti,
perché cioè,
scusa.
ma che è sta fretta, Gianni?
Infatti, cioè, abbiamo capito, è tardi effettivamente, cioè abbiamo fretta di andare a
Sì,
dormire
abbiamo
però.
iniziato tardi, oggi quindi dobbiamo sbrigarci.
Va bene, quindi partiamo subito tralasciando l'impresa della Lascherte e dei suoi tiri in porta? Cioè vuoi rovinare così una tradizione?
No, effettivamente, dai, torniamo sulla Lascherte sui tiri in porta. Quanti ne ha fatti stasera?
Due
Quindi
tiri in
soglia
porta?
Galleri passato o no?
No.
No, perché erano
Assolutamente.
due o meno.
Però, sono bastati per conquistare il primo punto nella storia di una competizione, di girone, una competizione europea, bla bla bla.
Primo punto armeno, tra l'altro,
Ce
queste
l'hanno fatta
sinceramente,
anche
primo
loro.
punto armeno.
E tra l'altro vorrei far notare che, cioè diciamo sulle statistiche, 6, 2 tiri in porta, 4, 31% di possesso palla, 69%. 299 passaggi a 650, un corner a 8 e ha fatto 1-1 con il Maccabi che ha deciso di levare la gioia della vittoria, perché la Laschet è anche passato in vantaggio, non è che ha pareggiato, ha passato in vantaggio, ma gli israeliani al 90esimo hanno deciso di levarci proprio giorno di
La
festa
gioia
nazionale.
del trionfo armeno, dei caroselli a
Esatto.
Yerevan, Martuni sommersa di brandy Ararat, no,
È
un
che
pareggio.
il pareggio l'ha fatto tale Almog, proveniente da, cioè cresciuto evidentemente nei giovanili del Beitar Shimshon, ragazzino del 99 che non sa come funziona il mondo e non ha capito assolutamente che andava fatto vincere la squadra avversaria, invece decise di pareggiare il 90esimo.
Tra
Tristezza.
l'altro, Shimshon credo che si avvicini a una parola parecchio brutta in albanese, ma questo non abbiamo il nostro membro albanese che può confermarlo.
Anche
Vabbè,
perché parla serbo del sud, lui ricordiamo.
io ricordo che Shimshon si avvicinava a qualcosa di un po' cattivo in albanese, però mi
Ma secondo me
sembrava.
anche se lo dici nelle, non so,
Sì.
tipo a Palermo non è che ti prendano bene.
No, no, quartieri spagnoli, vai lì, gli fai Xing Xiong, non so come finisce. Un po' ovunque, a Torbella è lo stesso, Quarto Giaro, non so. Lo puoi dire
Molligno, Bassano.
dove ti pare, Xing
Possiamo
Xiong.
provare a lanciare tipo, sai, la Blue Challenge, quella sui social che la gente
La
si
Blue
faceva
Whale
del blu,
Challenge.
noi si lancia su Shimshon. Andate a giro per il mondo e dite Shimshon a qualcuno e vedete che vi succede.
Potrebbe essere. Quindi ragazzi, sul vostro profilo di TikTok, fate i video e scrivete hashtag Xingxiong.
Ma anche perché credo che, vabbè, tra noi nessuno ha TikTok e credo neanche tra il nostro pubblico, quindi.
Forse Claudia ha TikTok.
Ah,
L'ha detto una da TikTok.
Quindi domani, se volete, cioè, poi ne parleremo dopo, ma se volete vedere Claudia Borac esultare per i suoi risultati nell'angolo scommesse, sappiate che...
Ma il segreto è che lei attraverso TikTok insomma, contatta l'agenzia di scommesse per poi le passano i risultati giusti. Cioè,
comunque Wikipedia dice che Shimshon, l'ebraico Shimshon è... deriva Sansone.
Ah, in effetti.
No? Perché giustamente loro, siccome non ci devono mettere la religione da nessuna parte, questi qua, allora, visto?
Effettivamente. Perché? Il nostro perché Sansone, no? Visto prima, perché abbiamo visto prima in cam, è ovviamente Dino.
Sì, sì.
La quantità di capelli è sicuramente, sicuramente Dino.
Buon per lui che riesce ancora a averli.
Ah, chi lo dici? Esatto. Io mi lavo con lo svelto.
Visto che abbiamo detto della scherza, diciamo, ci leviamo il dente anche dell'altra partita, l'ASC Linz che vince 3-0.
Vai.
Che vince 3-0 sulla povera squadra di Helsinki. E vabbè, è andata così. Anche loro.
Però aspetta, però la squadra di Helsinki va pronunciata bene, vai Tobi.
Vai Tobi. Il colpo di tosse preparatorio.
Sta raggiungendo livelli di professionalismo che non lo so.
Manca al Madison Square Garden quando annunciano il campionato di box.
Esatto.
Colpettino.
Helsingin Jalka Palloklub.
Perfetto, la chiusura sembrava un po' siciliana, però
sappiate che Toby è andato una settimana a Helsinki per prepararsi a dire questa, 5 giorni, sì. Per prepararsi a dire questa cosa qui, cioè.
Sì, infatti io qualsiasi, essendo che ho viaggiato abbastanza sui mezzi pubblici, no? Qualsiasi fermata io cercavo di ripeterla sia in finlandese che in svedese, perché ho 5 anni e mi diverto con poco.
Perché a Helsinki,
come qualcuno gli rivolgeva la parola, gli rispondeva dicendogli questa parola.
Sei dai, gli ha calpallo Kerhu.
Dicendogli che cazzo parli in svedese, sei Helsinki, imbecille. Cioè, parlo
cretino
finlandese.
Di merda.
Che cazzo vuoi?
Comunque, chissà insomma... poi quanto doveva dire che era di San Damiano d'Astia. Tipo Jal Capallo Club di San Damiano d'Astia, qualcosa del genere.
Ripartivano le pernacchie direttamente.
Oppure c'è che dice: ah, San Damiano d'Asti, molto piovosa.
No. Il nostro podcast, dai dati che abbiamo, va molto forte in Finlandia, quindi questo sarebbe una conferma, sì.
Solo perché la gente ci ascolta con la VPN da...
esatto.
Sì, poi, va bene.
Tipo noi che andiamo a trovare gli streaming per le partite, no? Triangoliamo da chissà dove. Comunque, vabbè, i poveri finlandesi sono andati in trasferta a Linz, avranno mangiato più cioccolata che giocato a pallone, immagino, e hanno perso 3-0. Partita dominata dall'ASC, tristemente.
Beh, era più forte l'ASC, non ci aspettavamo che inciampasse sui finlandesi.
No, nonostante la presenza degli nostri idoli Atomu Tanaka e uno dei due fratelli Rischi titolari.
Quanto ci manca Tanaka?
Cioè, questa gente qui non giocherà la seconda fase, capito? Cioè, io proprio...
Ci mancheranno, diciamo le cose come stanno.
Sì.
Io sono proprio triste, cioè, perché far passare il Tottenham se passerà e non far passare questa gente qui? Boh, mi sembra il sogno.
Esatto.
Comunque il girone si chiude con il Linz che passa da primo e a 16 punti, ha fatto 5 vittorie e un pareggio, il Maccabi che passa tranquillamente da secondo e andrà a giocarsi i 16esimi in finale, l'Helsinki a 6 punti terzo e l'Ashkert che a un punto si schioda dallo zero in classifica, ma conclude comunque ultimo. Notare che Helsinki e Alashkert hanno preso lo stesso numero di gol nei gironi, cioè ben 15.
Tra l'altro il LASK si è presentato in Finlandia con metà dei giocatori che c'aveva invece Facevano casa, insomma, non in Finlandia, ma se, cioè, i finlandesi si sono presentati in 11 più altri 11 in panchina, l'altri erano molto, molto più corti.
Stavo controllando una cosa che mi ricordavo bene, e così è. Tra l'altro è bello che in questo girone ci sono due delle tre squadre, cioè Helsinki e Alashkert, due delle tre squadre che hanno subito più gol nella fase a gironi, cioè 15 appunto Helsinki e Alashkert, superate solo dal povero Lincoln, di cui parleremo dopo a 17. Negli
Ma
altri
perché ha giocato
gironi...
pochissimo Matti Peltola, penso, se deve prendere questo, hanno preso tanti
Sì,
gol.
anche Oshone sì, non ha giocato molto, cioè sicuramente l'Helsinki ha preso sotto gamba la competizione, pensava di passare, vedrai, insomma,
L'ha snobbata un po'.
mettiamo in primavera, cioè,
Il Cluj di Finlandia.
Esatto.
non facciamo giocare i fratelli Dischi in 90 minuti a partita tutti e due, li mettiamo così a ruota, insomma, scelte tristi.
È molto discutibile.
Lanciamo Dino, e ricordiamoci che oggi è finito anche l'Europa League, quindi ci saranno le retrocesse dall'Europa League di cui parleremo in chiusura dei gironi. Ma adesso lasciamo la parola a Dino con i gironi G e H.
Sì, partiamo. Io come sempre non mi ricordo qual è il girone G e qual è il girone H, però mi avete dati troppo vicini. Però partiamo, vabbè, dal girone che include Tottenham, Vitesse e compagnia cantante.
G,
Girone.
che è il girone G.
Ecco, grazie allora per la
G.
precisazione. Girone in cui la partita più interessante è stata ovviamente quella che non si è giocata, quindi quella tra Tottenham e Rennes, partita sospesa all'ultimo dopo varie complicazioni, nel senso che la partita inizialmente si doveva giocare nonostante la positività di diversi giocatori del Tottenham al Covid-19, che però è stata sospesa solo in seguito all'atterraggio a Londra del Rennes, che tra l'altro non ha più niente da chiedere a questa competizione, dato che è qualificato come primo nel girone, veniva in sostanza a giocare un buon allenamento a Londra, partita invece a cui aveva tutto da chiedere il Tottenham, ma che a questo punto è stata sospesa e verrà appunto rigiocata, che si presume presto, dato che insomma bisognerà avere anche il resoconto finale per poi il prosieguo anche dei
Sì, ma non
sorteggi. E
prestissimo perché non credo si positivizzino così.
sì, credo che comunque non aspetteranno che si, insomma, negativizzino tutti i calciatori positivi, ma insomma che ci sarà un nuovo arrangiamento della partita, credo, entro la settimana prossima, forse. E il fatto è che Renzi è già lamentato del fatto che non è stata rispettata ufficialmente la regola per cui devono essere almeno 13 giocatori positivi al Covid all'interno di una squadra per sospendere effettivamente una partita. Il Tottenham invece ha, diciamo, preso una decisione che il Ren ha definito unilaterale, che però poi è stata supportata anche dall'UEFA, quindi forse si aspettano controlli medici anche sugli altri giocatori per
Ma
verificare,
ci hanno
insomma,
fatto le
questa.
guerre mondiali con decisioni unilaterali, non vedo perché non si debba sospendere una partita, no?
Sì, soprattutto tra francesi e inglesi, e insomma in quel braccio di mare che divide Londra da Rennes. E quindi, insomma, partita che non si è giocata, è partita che influisce anche sull'esito del girone, che resta incerto, perché partita che doveva essere giocata in contemporanea con Vitesse Mura, e che avrebbe dovuto decidere appunto la seconda qualificata nel girone, quindi allo spareggio ai sedicesimi di finale di Conference League. Il Vitesse ha giocato la sua partita, Vitesse, diciamo, la sfida a distanza era appunto tra Vitesse e Tottenham, erano appaiate a 7 punti prima di questa giornata, tra l'altro una differenza reti molto simile, e scontri diretti finiti in parità, quindi si decide veramente ogni gol, insomma, era importante all'interno di questa doppia sfida. Si è giocata solo Vitesse Mura, il Vitesse ha vinto 3-1. Un risultato rovinato, diciamo, alla fine da questo gol del Mura segnato da Amadei Marusha, giovane ragazzo di Murska Sobota, secondo gol in Conference League in due partite, che in qualche modo ha, diciamo, distrutto la differenza reti del Vitesse, che sarebbe stata superiore di un gol rispetto a quella del Tottenham, in caso la partita fosse finita 3-0. Invece così la situazione si complica, basterà una vittoria al Tottenham per passare appunto il turno, dato che appunto segnando almeno un gol si porterà con una differenza reti di più 4 rispetto a quella del più 3 del Vitesse di ora, perciò partita tra Tottenham e Rennes che il Tottenham dovrà vincere con qualsiasi risultato per appunto accedere
Dino, Dino, ti intercetto un attimo perché stavo giusto leggendo ora un paio di sviluppi sulla situazione, molto Conference League, devo dire. Secondo le regole UEFA, le partite del girone dovrebbero essere completate entro il 31 dicembre, ma probabilmente si sforerà perché il Tottenham ha un calendario molto fitto, nel senso che gli inglesi, come è risaputo, giocano praticamente ogni 3 giorni da qui fino a Santo Stefano. Mm-hmm. Ma il Rennes il 22 dicembre manda tutti in culo e va in pausa invernale. E siccome probabilmente salterà anche la partita col Brighton, che il Tottenham dovrebbe giocare in campionato la settimana prossima, e dovranno recuperare anche quella, non si sa se riuscirà a recuperare entro il 31 dicembre, ma la UEFA dovrebbe accettare lo sforamento, e nel suo comunicato, che vi assicuro era lungo una riga e mezzo, diceva: ulteriori informazioni seguiranno a tempo debito. Cioè, non ci rompete i coglioni, si fa come
non ce ne frega niente, in sostanza.
Tanto non ce ne fotte un cazzo della Conference League, quindi quando giocano andrà bene. Questo è quello che ha detto.
C'è da dire che dal mio punto di vista, cioè, mi avrebbe fatto piacere fosse andato fuori il Tottenham per come si è indegnamente comportato in questa competizione. Certo è che questo è il girone più insopportabile e meno conference di tutti, perché cioè, ci sono solo squadre quasi occidentali e il Vitesse è praticamente una succursale del Chelsea, quindi non mi sta simpatica per niente.
Io toglierei il quasi, visto che la Slovenia si considera a pieno titolo Europa occidentale, diciamo,
sì, ma questo modo si considerano loro, a noi non ci interessa. Chiunque stato in Slovenia sa benissimo che non lo sono, insomma. Facciano... poi figura di Murska Sobota, è praticamente in Ungheria.
Questa è una frase che, da cui noi ci dissociamo, insomma, in caso...
Sì, sì, no, infatti c'è i miei amici Black Gringos che nel derby contro il Lendava gli danno dell'ungheresi ai tifosi del Nafta Lendava.
E comunque, ecco, tornando a Vitesse Mura, il Vitesse che tra l'altro nel primo tempo sembrava lanciato verso una vittoria molto più larga, che avrebbe messo molto più in difficoltà il Tottenham, perché era sul 3-0 già al 40° minuto, grande partita di Open Down, gol e 2 assist, hanno segnato anche Buiting e Huisman. Dettaglio interessante è che nel Vitesse ha giocato Elazar Dasa sulla fascia destra. Dasa, che è una parola che, come Toby potrà confermare, in serbo ha un significato tutto particolare, definisce un particolare tipo di uomo molto bello.
Sì, ed è usata di solito in riferimento agli italiani.
Ecco, quindi aggiungiamo questo dettaglio. Tra l'altro, secondo velikirecnik.com è molto difficile descrivere cos'è un Dasa, e poi lo descrive dicendo che è un maschio, di solito su di età, che ha delle grandi qualità fisiche e anche di accompagnamento, che però non deve essere per forza bello, ma deve essere assolutamente sexy, cioè non deve essere bello, ma deve essere sexy.
E questo sottintende
il fatto
che
debba essere Gianni accanto.
Guarda, io nel leggerlo stavo immaginando te, Gianni, ti confesso.
Grazie. Quindi, Dino, sei gentilissimo. Ecco, tra l'altro, ragazzi, il Rennes sta secondo in classifica in Ligue 1, quindi sta facendo una grandissima annata per il Rennes.
Sì, ma questo spiega questo non so se illustra di più quanto sia inutile la Conference League o la Ligue 1.
Io penso entrambe, potrebbero sospendere entrambe e nessuno piangerebbe.
Esatto. A proposito di inutilità, ecco, ci ricolleghiamo al girone H, un girone in cui Omonia e Kairat Almaty hanno giocato una partita senza nessun tipo di senso, nel senso che...
Ma, diciamo la verità, ci sono dei filmati che provano che questa partita sia stata giocata o hanno mandato in campo delle sedie con fratini.
Allora, la partita è stata giocata, però è stata giocata con squadre parzialmente in turnover. Vi lascio immaginare cos'è il Kairat Almaty in turnover, visto che già
sì, però c'ha tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ammoniti il Kairat.
Sì, sì, tra l'altro solo il Kairat, cioè partita violenta dei kazaki. Io su questa partita non ho niente da dire, nel senso che è una partita che sostanzialmente non è stata giocata, è finita 0-0. Stavano a fine primo tempo 0-0 in fatto di tiri in porta.
L'Omonia a 0 tiri in porta è riuscito a fare.
Esatto, c'è stato solo un rigore sbagliato da Paolo del Kairat al 47esimo, che poi sul finire del primo tempo ed è tutto. Per dire, il Kairat Almaty ha finito già la stagione, ha giocato la sua ultima partita nella Coppa Nazionale vincendola domenica scorsa, e in sostanza non c'era Wagner Love proprio neanche tra i convocati a questa partita, credo sia già in vacanza, mentre José Cantel, il secondo giocatore più importante, era in panchina, quindi non lo so, non capisco perché dovremmo parlare di questa partita. Parliamo brevemente di Basilea-Karabakh, che era la partita che decideva insomma chi andava direttamente agli ottavi di Conference League e chi invece allo spareggio. Partita giocata in Svizzera, dove il Karabakh è venuto a palleggiare in faccia al Basilea e lo ha fatto, nel senso che ha tenuto il possesso palla per più tempo, è stato molto pericoloso all'inizio partita, sfiorando il gol in più riprese con Ibrahim Avagi e Abdellah Zubir, ma alla fine la Basilea se l'è cavata con 3-0, che probabilmente presenta una partita in modo diverso da quello che è stata, un gol di Arthur nel primo tempo e 1-0, poi dopo il secondo gol di Kassami al 62esimo, in qualche modo anche il Karabakh ha spaccato la spina, Arthur ha segnato un altro gol avvicinando la vetta dei capocannonieri della competizione.
C'è stato, ma gliel'ha detto però che loro erano il Barcellona del Caucaso?
Sì, ma in effetti sono venuti a palleggiare in faccia al Basilea, devo dire, tanto rispetto per il Karabakh che comunque andrà allo spareggio con una delle squadre che scendono dall'Europa League, mentre il Basilea va così direttamente agli ottavi di finale, rendendo ancora meno interessante questa competizione, visto che una squadra che diciamo non raccoglie particolare nostro interesse all'interno diciamo di questa competizione.
Esattamente, non ti potevo dare più ragione.
Ma viviamo in simbiosi, Gianni, normale.
Ormai sì. Allora, a maggio si giocherà la finale e come sappiamo si giocherà all'Albania di Tirana, allo stadio, come si dice, stadio Combettare. Stadio nazionale di Tirana si giocherà la prima edizione del
noto come stadio Shimshon per motivi di sponsorizzazione, credo
di sì. E fra l'altro, ragazzi, vi consiglio, se vi capita, di andarla a vedere, perché è uno degli stadi più belli che abbia mai visto, perché nonostante sia uno stadio nuovo, è uno stadio diverso, è uno stadio veramente bello, progettato fra l'altro da uno studio di architetti di vicino Firenze. Hanno cercato di tenere la vecchia entrata del Cemal Staffa, però hanno fatto veramente un bel lavoro. Quindi la prima edizione si giocherà lì. La seconda edizione doveva uscire, la sede della seconda edizione doveva uscire il 3 di dicembre, però poi vabbè, quel Covid, non gli piacevano le opzioni, e quindi hanno deciso di spostarla fino a febbraio per le candidature. Al momento le tre candidate erano lo stadio del Saint-Étienne,
tristezza,
però dignitoso, e poi lo stadio di Skopje, che è bellissimo, ma è praticamente una cattedrale nel deserto, nel senso che non viene riempito mai e sembra quasi stiano facendo queste finali per rientrarci delle spese che hanno fatto per fare il vecchio Grashansky Stadium, che adesso è diventato Filippo II.
Poi ci hanno fatto anche la Supercoppa qualche anno fa, credo, no?
Sì, esatto, Manchester Real Madrid, se non sbaglio. E il terzo stadio, un completo no sense, a Eraklion, a Creta, uno stadio da 22.000 spettatori che veramente non ha nessun senso che fosse candidato. Però
forse è lo stadio più Conference League, questo.
Sì, gran lunga. Vi chiedo, dove lo faresti voi la prossima finale? Scegliete uno stadio e ditemi perché.
Se volete parto io. Vi dico, la farei al Municipal di Braga. Uno stadio secondo me bellissimo e stranissimo, visto che sostanzialmente non ha le curve, è incavato credo dentro una cava. E tra l'altro ci hanno giocato giusto oggi Braga e Stella Rossa, una partita di Europa League. Stadio tra l'altro costruito per Euro 2004, quindi credo abbia tutte le...
Quello stadio è clamoroso, è su una parete di roccia, roba simile.
Sì,
allora, io ci sono stato e lo stadio fa cacare, è impossibile da andarci, cioè non ci puoi arrivare a piedi, ci puoi arrivare solo con la macchina, non c'è spazio, non puoi arrivare lì, è tutto chiuso, ci vai solo quando c'è la partita, da sopra ci arrivi, da sopra la parete, ma non vedi niente.
Ma io ripeto, mi sembra veramente la descrizione di uno stadio che dovrebbe fare la finale di Conference League, cioè
assolutamente sì.
Tutte motivazioni valide, anche perché...
comodo.
Esatto, cioè scomodo, piccolo,
irraggiungibile. Braga è bellissima.
Braga è bellissima. Tra l'altro, non so voi, ma a me questa cosa delle candidature prolungate a febbraio suona tanto un po'... Non lo so, queste candidature per la finale mi sembra un po' come quando chiedevano le candidature per i rappresentanti di classe, che nessuno voleva farlo, poi ci si guardava intorno, poi qualcuno diceva a testa.
Ma possono mandare la gente a Heraklion a giugno? Ti immagini, questi saranno disperati dalla gente che gli arriva a giugno a Creta, cioè periodo di mare, ma poi fa, poi gioca a giugno a Creta, dai.
Ma li hanno, gli hanno i riflettori? O devo giocare alle 3 del pomeriggio?
Porca troia, Luca, dove ci
allora,
vuoi far giocare?
Io addirittura ve ne lancio due di proposte. Siccome appunto c'è lo stadio della finale della Conference League, deve essere una roba assurda. La mia prima proposta è l'Alfheim Stadion, che è a Tromsø, è lo stadio più a nord d'Europa.
Sono d'accordo.
Sopra il circolo polare sopra il circolo polare artico c'è anche uno stadio ancora più a nord, ma indoor, quindi ora non esageriamo. Ha ben 7500 posti a sedere, che sono 7499 in più di quelli necessari per la finale di Conference League. è piccino, è un classico stadio da 7000 posti, piccino, con una curva a metà, un'altra fatta poco. Però
posso
almeno
voglia sta a sedere in un posto con quelle temperature.
Ma infatti io tra l'altro la farei a novembre, tipo.
Esatto, esatto. Per dirlo, cioè io me la collo se si fa d'inverno la finale.
Esatto,
quindi...
almeno uno va a sciare, insomma.
Col pallone arancione.
C'è stato un Tromsø-Chelsea di tanti anni fa che è rimasto proprio nella memoria, credo, degli inglesi, che hanno guardato quella partita dei gironi di Champions League, credo la Champions League 2000-2001, qualcosa del genere, in cui si giocò sostanzialmente in una bufera di neve. In confronto la sospensione di Atalanta-Villarreal di ieri fa abbastanza ridere, nel senso che se recuperate il video veramente c'è sostanzialmente un campo innevato.
1997.
Ecco, 97, scusate.
Dino, ma non eri neanche nato nel 97, ma che ne
sai? Ma io recupero anche la storia del calcio. Perché quando finisce il presente bisogna continuare
e
col passato.
E vince il Tromsø, 3-2.
Beh, in quelle condizioni mi sembra il minimo.
Ci fu, a proposito di neve, ci fu anche un bellissimo Steaua Juventus.
Quello mi ricordo. Almeno di averla recuperata.
Che era andata che era il periodo dei gol alla Del Piero.
Quello che ancora non si chiamava
quel gol alla Del Piero. Però all'andata fece 3-0 la Juve, al ritorno fece lo 0-0. Era il 6 di dicembre. E c'era la neve altissima, pallone arancione e righe fatte in negativo.
Bellissima.
Tra l'altro la cosa bella di Tromsø-Chelsea era che si iniziò sostanzialmente col campo verde e si finì con una cosa di neve straordinaria.
Bello. L'altra mia proposta, visto che vi ho portato a nord, è vi porto ovviamente nel profondo sud e quindi vi propongo lo Stade Mohammed V.
Beh, a Casablanca.
Esattamente, andiamo a fare le supercoppe europee a Dubai, non possiamo fare la finale di Coppa di Conference League in Marocco, scusate, andiamo
però
a farla in Marocco,
però facciamo che...
subito dopo, però con una condizione particolare, giocando subito dopo il derby di Casablanca, quindi con i seggiolini già staccati, il campo già rovinato e qualche bomba già sotterrata sotto l'area di una delle due squadre, ma è Natale, che così almeno movimentiamo un po' la giornata e poi dopo tutti a bere il tè alla menta nella Medina di Casablanca, che vi assicuro non ha visto una persona bianca negli ultimi 25 anni all'incirca.
Io comunque proponevo in realtà di fare in modo che la Raja Casablanca o il Wydad fossero qualificati direttamente a questa finale e quindi la Conference League fosse una funzione, diciamo, chi la vince va in finale con una squadra di
Casablanca. Ma io farei già direttamente fra loro, sarebbe solo più interessante.
Esatto.
Ascoltate, se abbiamo un girone di qualificazione mondiali con l'Australia e il Giappone e abbiamo le squadre kazake a giocare la Conference League, io non vedo perché la vincitrice del campionato marocchino, oltre a fare la Champions africana, non faccia anche la Conference League.
La Conference. No, ma direttamente in finale li metterei.
Ma magari insieme a una squadra tipo egiziana, sai, il Zakri, come minchia si chiama quella che...
Il Zamalek,
bravo.
Capite? Ma c'è anche adesso c'è anche il Pyramids, che è una squadra nuova.
Sì.
Il Tuzla City.
Il Tuzla City dell'Egitto, quelle che piace a sì.
Però mi state dicendo che in sostanza il futuro della Conference League è in Africa. Cioè,
ma sì, il Nord Africa, mettiamo.
Sì, anche perché siamo delusissimi dal fatto che tu hai snobbato il tuo stadio, Dino, dopo averci massacrato, dopo averci consumato giga coi video dello stadio del Kukesh, non l'hai nominato come...
No, l'ho nominato per un motivo molto banale, in realtà, perché... Io ho già degli insider che mi dicono che la finale si giocherà lì. Gli insider cominciano con G e finiscono con Xim. E quindi...
Dracu.
Esatto, io ora solo devo in qualche modo spostare l'attenzione su altre località.
Non vuoi bruciartelo, quindi.
Esatto.
E tu, Toby, dove vorresti giocare?
Io vi porto invece nel sorpresa nel centro di Belgrado. Perché
basta.
Sì, lo so, ho rotto i coglioni, però questa secondo me è una perla che potrebbe andare molto bene a una finale di conference, perché nel quartiere di Voždovac, che non è tanto lontano dal centro storico di Belgrado, c'è un centro commerciale che all'apparenza è un centro commerciale normalissimo, con tutti i negozi fast food, tutto quello che vi pare, ma sul tetto di questo centro commerciale c'è uno stadio da 5.000 posti
con i dragoni del Voždovac.
Esatto, che dove giocano in casa i dragoni del Voždovac, e tra l'altro è uno stadio di categoria 3 dell'UEFA, se non sbaglio, quindi c'è anche i riflettori, si può giocare anche di sera.
Però quindi è troppo superiore per la Conference League. Cioè,
no, ma
però, insomma, sarebbe abbastanza trash. Io lo appoggio sta scelta.
Cazzo,
è benissimo alla vecchia casa del nostro amico Giorgio Ruscione, che stava in via Strunza, era lì a un passo.
Su un supermercato anche, no?
Sì, stava dentro un supermercato, dormiva.
Quindi la speranza è tipo che, non so, quando uno... il giocatore sulla tre quarti che sta per segnare l'unico gol della finale becca la parte in Eternit del tetto del centro commerciale e scende dentro il negozio a livello sotto, praticamente.
Esatto. Oppure ovviamente sta per segnare, senti fare din-don al reparto forno, e in arrivo una grande offerta.
Bello, la finale intervallata dagli annunci, bellissimo.
Esatto.
Sì, è una bella scelta questa.
Sì, in effetti l'appoggio anch'io, ci sta, bravo.
E io chiudo io con lo stadio della città di Drobeta Turnu Severin, in Romania, dove hanno questo stadio che è praticamente una cattedrale nel deserto, perché è uno stadio omologato, perché ci ha giocato anche il Milan in Europa League contro, credo, il Craiova, ma è in questa città che sta praticamente divisa da un fiume rispetto alla Serbia, e questo fiume dovrebbe essere il Danubio, e vicinissima anche alla Bulgaria, e quindi è proprio nel cuore dei Balcani, e c'hanno questo stadio bellissimo, inutilizzato se non da squadre minori che ogni tanto lo prendono, o da partite molto più alte, cioè tipo la partite europee, eccetera, o squadre che si spostano lì e fanno 100 chilometri perché non hanno lo stadio pronto per fare le prime divisioni romene. Poi mi piace anche il nome, Drobeta Turnu Severin. Veramente un posto assurdo. La squadra è fallita 3 volte negli ultimi 10 anni, e quindi è uno stadio enorme, bellissimo, sui 30.000 spettatori, completamente vuoto, inutilizzato, e potrebbe essere un'ottima occasione lì, a un passo dalla Serbia, a un passo dalla Bulgaria, in Romania.
Mi sembra quel tipo di stadio in cui ci arrivano le finaliste e devono pagare loro il campo, tipo il calcetto, esatto, con gli amici.
Tipo c'è quello che raccoglie i 5 euro alla fine.
Bello,
esattamente.
Bello.
E Allora, abbiamo deciso insomma dove dobbiamo giocare la finale, manderemo una mail alla UEFA e potrà scegliere fra le nostre alternative, che sono sicuramente più serie di Heraklion.
Ma anche perché abbiamo visto più partite noi di Conference League che quelle della UEFA.
Di chiunque altro. Non esiste nessun altro che ne abbia viste quante noi. Quindi adesso siamo arrivati all'ultimo... dove vorresti vivere dei gironi, e si sfidano in due scelte molto occidentali, per quanto una sia molto a oriente: Harlem e Haifa. Vai Toby.
In realtà è Arnhem,
scusa.
No, Harlem. No,
è
no,
Harlem,
no,
New
no.
York, è molto occidentale effettivamente anche
questo. No, per favore lascia Harlem, New York. Possiamo lasciare Harlem, New York come scelta.
Sì, va bene. Harlem, New York o Haifa. E voto Harlem, New York tutta la vita, assolutamente sì. Andrei a fare due tiri a Rucker Park. No, seriamente, Arnhem penso sia molto meglio di Haifa, anche perché così almeno se dovessi trovare da vivere vivo dentro lo stadio, che è un magazzino Amazon, e va bene così.
Perfetto. Luca?
Devo rispondere per forza?
No, va bene. Dino?
Io vado senza dubbio ad Haifa, che almeno sta sul mare, fa un sacco caldo, hanno dei giardini bellissimi e almeno dicono un modello di diciamo convivenza multietnica valido, quindi vorrei sperimentarlo.
La parola chiave è dicono.
sì, io non confermo, non
anche
lo
questo
so.
Valido mi piaceva molto come descrizione però anch'io andrei a Haifa, sì, senza dubbio. Io se fra mare caldo e mare freddo scelgo sempre mare caldo, no? senza ombra di dubbio,
anche
e
se
senza
qualche giorno di più, però insomma.
Ma sì. E senza ombra di dubbio passiamo invece ai due gironi, l'F e la E, che sono in carico a Toby e Luca. Ragazzi, raccontateci cosa è successo.
È successo in realtà neanche granché, diciamo, se due partite in un girone che era quasi deciso fondamentalmente, perché tranne il secondo posto, dato che l'Union Berlino con la vittoria della scorsa giornata si giocava il secondo posto per accedere ai playoff, e ovviamente non ci è riuscita perché è andata a pareggiare con lo Slavia Praga per 1-1. Dato che ovviamente non fa bene ai berlinesi, che escono dal terzo posto, escono dalla competizione, però passano in svantaggio ovviamente, perché come tra tradizione l'Union, anche se gioca in casa, deve sempre complicarsi la vita. Con Ivan Schranz passa in vantaggio lo Slavia al 50° minuto con un bel tiro sotto il set da un contropiede, e gli rispondono i berlinesi 14 minuti dopo con Max Kruse, che segna il suo primo gol in Conference League. Tra l'altro Max Kruse è un attaccante da una carriera abbastanza lunga, perché ha iniziato a giocare nel 2007 da professionista, infatti ha 33 anni e ha fatto una carriera quasi solo in Bundesliga, tranne una parentesi nel 2019 al Fenerbahce in Turchia, dove in 20 partite ha segnato 7 gol, ha fatto 6 assist, quindi...
Se non ricordo male, Kruse doveva essere anche un prospetto molto interessante all'inizio carriera, cioè se ne parlava gran bene.
Perché è interessante la R Moscia per avere più credibilità?
No, è Kruse che proprio mi fa risalire un po'.
Kruse,
di...
interessante.
Gioca all'Union Berlino da due stagioni, in queste due stagioni ha giocato 33 partite, ha segnato 13 gol, quindi anche se... Cos'era sto rumore? Ma solo io ho sentito un rumore stranissimo.
Niente,
la casa infestata di zombie.
No raga, io sento solo voi, cioè, beh, c'ho le allucinazioni.
Questa non la tagliamo, eh.
No, no, questa la teniamo.
Vai.
Scusate tanto, ma sono fuso. Niente, quindi l'Union che riesce a ciuffare il pareggio del 64esimo, ma non gli basta, perché, ripeto, per la terza volta sono terzi e quindi sono fuori dalla competizione. La seconda partita invece è quella del De Kuip, del fintissimo Drita, che continua ovviamente la sua striscia positiva di vittorie, infatti imbattuta nel girone con 4 vittorie e 2 pareggi, e ha vinto 2-1 sugli israeliani del Maccabi Haifa, che hanno subito grandi pressioni da subito, perché il Feyenoord è partito alla grande, e nonostante ciò ha trovato il gol solo al 38esimo con Cyril Dessers, sbarcato da un gran bel passaggio di Mark Diners. Poi nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati leggermente, la pressione però è continuata, infatti al 65esimo minuto Reece Nelson manda virtualmente il Feyenoord agli ottavi di finale. Tra l'altro Reece Nelson è una carriera abbastanza triste, perché è un prodotto dell'Arsenal, ha fatto un giro all'Hoffenheim e poi è arrivato al Feyenoord, diciamo una carriera non abbastanza da Conference League secondo me, poi non so voi, potete ovviamente anche dissentire. E niente, Maccabi Haifa che accorcia distanze, ma al 91esimo minuto con un gol di David, e finisce così la partita del De Kuip, con il girone che rimane il seguente, con il Feyenoord che passa agli ottavi e lo Slavia Praga che andrà a giocarsi il posto agli ottavi nei playoff, e Union Berlino terza e fuori insieme al Maccabi Haifa. Prego Luca. Per il girone F.
Allora, nel girone F, tristemente vediamo la fine del Lincoln, della fine della storia del Lincoln Redeems nei gironi di Conference League di quest'anno. Ci aspettiamo il ritorno l'anno prossimo, ovviamente, con una trasferta a Salonicco in cui non c'era nulla da chiedere a parte cercare di fare almeno un punto, ma il PAOK che doveva vincere per essere sicuro di qualificarsi come secondo ai sedicesimi finale, ha fatto il suo dovere, ha vinto 2-0, una partita mai in discussione. Vorrei continuare nell'epica del Lincoln a cui è stato rubato di tutto, di più, ma in questa partita oggettivamente non ha posto ostacoli di sorta all'avanzata dei finti greci, perché praticamente in campo per il PAOK ci vanno tutti a parte che i greci, forse il portiere greco mi sa, ma per il resto non c'è un altro. Grande protagonista di serata Andrija Zivkovic, che segna il gol del 1-0 e fa l'assist per Schwab, per l'austriaco Schwab, per il 2-0, con cui si chiude il match. Nell'altra partita del girone, il Copenaghen, che come avevo detto avrebbe vinto il girone, infatti è successo, affrontava lo Slovan Bratislava, a cui serviva una vittoria per sperare di andare, di arrivare davanti al PAOK. Il Copenaghen ha deciso di non concedere la grazia e ha vinto 2-0 anche lui. In realtà questa è stata una partita leggermente più combattuta, nel senso che soprattutto nei primi 20-25 minuti lo Slovan ha cercato di portarsi avanti, poi il Copenaghen ha fatto il primo gol al 30esimo e da lì la partita è andata abbastanza in discesa, raddoppiando poi a inizio secondo tempo, e sostanzialmente da lì è stata una partita totalmente inutile, tant'è che mi stavo quasi per addormentare al 60esimo, e anzi mi sono fatto anche 20 minuti di pennichella. E quindi è finita 2-0 anche qui, e il girone si chiude con il Copenaghen 15 punti, una sola sconfitta, quella contro il PAOK in casa.
Questa è la migliore o è
la migliore che ha fatto più punti? Il LASK ha fatto più punti, il LASK che ne ha fatti 16, Copenaghen 15. E secondo il PAOK a 11 e Slovan che chiude ad 8, terzo e Lincoln con un triste...
La domanda vera è...
Gianni, sei bassissimo però.
Sì, infatti, sembri lontanissimo.
La domanda... Sì, purtroppo prima mi sono ho spostato il microfono perché ormai con Toby mi veniva da ridere a bestia e stavo contando. No, allora, uno, due e tre. Ma la domanda è... Živković e Andrija Živković, da quale rapporto di parentela sono legati?
All'essere serbi, credo.
Solo no, quello dici, eh?
La più pallida idea.
Ma Živković quale?
Pauk, c'ha un altro Andrija Živković del Pauk, c'ha un altro Živković in panchina che è Živković.
Ah, Živković.
Non ne ho la più pallida idea.
Perché Živković in Serbia sia più o meno come Rossi in Italia come cognome, quindi può essere che non abbia.
Sì, esatto. Esatto, è molto probabile che condividano solamente il cognome.
5 centimetri fossero fratelli.
Tra l'altro, è il secondo portiere questo qua.
Sì.
Il Milinković-Savić di Salonicco.
Sì, è il Donnarumma di Ugice. Bellissimo.
Benissimo, adesso è arrivato il momento che tutti aspettavamo, ovvero il momento del quiz. Però c'è un però, Dino, per favore raccontacelo.
Qual è il però? Non lo so.
Il però è che manca il campione assoluto del
giusto.
La squadra del partito.
Sì, passiamo alle sanzioni, visto che chiaramente non si è presentato, probabilmente pensando di avere già vinto il campionato, di avere già in tasca tutto, il partito centrale ha deciso di squalificarlo per questa giornata, quindi ripartirà il campionato la prossima giornata da 0 punti, perciò la classifica cambia diametralmente, cambia totalmente, che è a 19 e va a 0, in seconda posizione c'era Toby a 13, che invece adesso primo a 13 punti, poi Luca con 10, Gianni con 9 e alla fine Xin con 0. Bene, con questo arriviamo a quella che è la quinta giornata del quiz di Conference Call, visto che settimana scorsa abbiamo avuto la Coppa di Kulob, che è stata vinta credo proprio da Ghez, ma gli toglieremo anche quella. Chi era arrivato secondo?
Non io sicuramente, che arrivo sempre ultimo,
insomma. Quindi era Toby. Bene, Toby ha vinto la Coppa di Kulob, Ghez finisce ultimo anche lì. E direi cominciamo con le 5 domande caratterizzano la prova di oggi. La prima domanda vale 2 punti. Vi chiedo se ci sono più sinagoghe a Tel Aviv o a Haifa. Quindi parte Gianni.
Haifa.
Va bene, Toby?
Tel Aviv.
Ok, Luca?
Passo una sega. Facciamo Haifa. Non è una domanda che mi è congeniale.
Lo so, però oggi parleremo molto di Israele, ve lo annuncio già, come parleremo poi, anche di Cipro, ma passiamo... Sì, è uno dei nostri temi preferiti. E in sostanza ha ragione Toby, perché a Tel Aviv ci sono 544 sinagoghe contro le appena 240 di Haifa, insomma, persone poco religiose. Quindi Toby va a 2 punti, Gianni e Luca si fermano a 0. E passiamo già alla seconda domanda, che riguarda appunto ancora le due squadre israeliane della Conference League. Vi chiedo quale città fra Haifa e Tel Aviv è definita la San Francisco di Israele.
Tel Aviv.
Io dico Tel Aviv.
Luca, scusami.
No, vabbè, ma non scherzo, ma che San Francisco ci vuole essere Israele? Vabbè, dico Haifa.
San Francisco di Israele.
Dico Haifa.
E Luca ha ragione, domanda che valeva 4 punti, lo decido da sul momento. secondo l'affidabilissimo sito tourismisrael.il, che vi invito a visitare, ha delle foto molto belle e dei testi molto discutibili, la San Francisco di Israele sarebbe effettivamente Haifa. Quindi Luca va a 4, Toby 2, Gianni come sempre fanalino di coda. a 0. E passiamo alla terza domanda, che invece è un po' più complessa rispetto alle due precedenti. Vi chiedo: quale fra queste città è stata fondata, o comunque si è sviluppata, dopo che nel 1795 l'industriale inglese Charles Gascoigne ha aperto una fabbrica di insomma, che lavorava il metallo nella zona? Vabbè, le proposte sono Luhansk, Randers, Bodo o Haifa, la San Francisco di Israele. Parte Luca. La domanda, scusatemi, facciamo che vale questa, dai, 12 punti.
Ridimmi le cose che non ho capito.
Luhansk, Randers, Bodo o Haifa?
Luhansk, ma io dico Randers. No, forse era Bodo. Vabbè, dico Randers, vai.
Ok, Gianni?
Io dico la norvegese.
Ok, Toby?
Azzardo, dico Luhansk.
E Toby ci prende, incredibilmente, perché effettivamente è proprio Luhansk che si sviluppa a partire dal 1795, quando questo Charles Gascoigne apre una fabbrica che lavorava il metallo nella zona, quindi Toby va a 14 punti totali, Luca 4, Gianni sempre a 0. Passiamo alla quarta domanda, diciamo, parliamo di zootropicali, un tema che sta molto a cuore a Gianni, come so.
Sì.
L'attrazione principale di quale di queste città è appunto lo zoo tropicale? Famagosta, Randers, Gibilterra o Tel Aviv? Toby.
Famagosta.
Ok, e Luca?
Ridimmi le scelte.
Famagosta, Randers, Gibilterra o Tel Aviv?
Randers.
Gianni?
Io dico Tel Aviv. Se è Famagosta, te lo giuro, faccio un casino. Una città fantasma, non c'è niente a Famagosta.
Allora, io parto da una premessa importante, cioè che Famagosta delle foto sembra bellissima, e scarsamente visitabile, però, insomma, queste sono problematiche altre. La domanda decidiamo sul momento, concordando insieme quanti punti valeva, diciamo, dai, 24. Mi piace per questa. E lo zoo tropicale, che ci crediate o no, ha ragione Luca, è l'attrazione principale di Randers, dove hanno praticamente questo zoo tropicale con un clima artificiale ricreato e un sacco di piante, animali e cose strane per divertire i danesi. E quindi Luca si procura 24 punti e va a 28, Toby resta a 14 e Gianni resta a 0. Siamo alla domanda finale, come sempre alla domanda decisiva, avrete due, diciamo, soluzioni, e la domanda vale 74 punti, se la prendete. Se la mancate, vi toglie 22 punti. Così.
Già prevedo più o meno 22.
Vai.
Anzi, dai. Facciamo che la domanda vi toglie. No, vabbè, 22, dai, lasciamo stare. Poi con la matematica non sono bravo. Vi chiedo: cadde in mano turca prima Nicosia o Famagosta, cioè la città dell'Omonia o la città dell'Anortosis? Parte Gianni.
Prima?
Sì, quella che cade per prima.
Nicosia.
Ok, Luca?
Ma non ho idea, Famagosta.
Toby?
Famagosta.
E allora, vi dico solo che il condottiero turco Lala Mustafa inviò la testa di Niccolò Dandolo al governatore di Famagosta per intimidirlo, perché Niccolò Dandolo era il governatore di Nicosia. Quindi in sostanza i turchi, Lala Mustafa conquistò prima Nicosia, fece decapitare il povero Niccolò Dandolo, portò la sua testa a Famagosta cercando di spaventare in sostanza i difensori sempre veneziani della città, che però decisero di resistere e fecero una brutta fine anche loro, e fanno una brutta fine anche Luca e Toby, che perdono 22 punti, quindi Luca torna a 6 e Toby va a qualcosa come meno 8. E Gianni vince rispondendo correttamente solo a questa domanda l'intero quiz, portandosi a 74 punti, e quindi vince clamorosamente come alla prima giornata, tra l'altro, torna a vittoria dopo una lunga serie di prestazioni davvero, davvero discutibili.
Quasi Jablonec sono.
Esatto, veramente. E in classifica generale Gianni si porta a 13 punti, portandosi praticamente in seconda posizione. Luca si porta anche lui a 13 punti perché partiva da 10, Gianni partiva da 9, quindi più 4 e più 3 rispettivamente arrivano pari a 13 punti. Toby che chiude in terza posizione, quindi prende 2 punti e si porta a quota 15 e Ghez va a quota 1, visto che il punteggio gli è stato annullato, oggi contiamo sul risultato 0 punti, arriva per ultimo e prende un solo punto. In classifica generale quindi abbiamo Toby in testa, c'è cioè la squadra materasso a sorpresa, vedete anche il quiz di Conference Call racconta delle storie
La
incredibili.
rivoluzione, la
Esatto, c'è
rivoluzione,
lui.
abbiamo epurato il partito.
Sì, poi Toby tra poco pubblicherà un video su TikTok in cui dirà Impossible is nothing, eccetera, eccetera. E quindi Toby primo a 15 punti, Luca e Gianni appaiati a 13 e Xim ultimo in classifica a 1, epurato dal partito, caduto in disgrazia. E probabilmente settimana prossima non ci ricorderemo di questo punto e partirà comunque a zero. Quindi, insomma, questa è la pena per chi non partecipa al podcast non annunciandolo prima, e direi che possiamo continuare.
Sì, possiamo continuare, quindi riprendo la parola io e vi racconto cosa è successo nei gironi C e D. Nel girone C è successo qualcosa di abbastanza inatteso, ovvero il Bodo, dopo aver fatto praticamente 4 punti contro la Roma, è andato a pareggiare a Zaporizhia contro lo Zorya Luhansk per 1-1 dopo essere stato lungamente in svantaggio e quindi ha vanificato tutto il suo sforzo. Basta vedere, insomma, i risultati che ha fatto il Bodo, che ha fatto 3 vittorie, quindi contro Zorya, Seska e Roma, e 3 pareggi. Ancora contro Roma, Zorya e Seska, e 0 sconfitte, però questo non è stato sufficiente per arrivare primo perché la Roma ha espugnato il Bulgarska Armia di Sofia e ha vinto per 3-2 grazie a una doppietta di Tammy Abraham e un gol di Borja Mayoral. Mayoral. E poi ha subito la rimonta del Seska fino al 3-2. E questo per un risultato finale di Roma 13 punti, Bodo Glimt 12 punti, Zorya 7 e Seska soltanto un punto con 3 gol fatti e 13 subiti. Correggetemi se sbaglio, ma credo che il Bodo sia la più alta seconda classificata della conference con 12 punti. Non ti dico che vincevi negli altri gironi, ma insomma, più o meno. Quindi Bodo agli spareggi e Roma direttamente qualificata. Attenti a cosa succederà.
Tra l'altro aggiungerei solo che Mourinho ha dato una strana dichiarazione in cui ha dichiarato che il suo sogno è vincere la Conference League. Non lo so.
Sì, perché così sarebbe l'unico allenatore ad aver vinto tutto, penso.
Sì, forse effettivamente è quello. Borja Mayoral, gol molto bello. Dopo un'eternità in panchina, in disgrazia, è tornato in qualche modo in campo in questa partita. Vedremo se succederà la stessa cosa con Ghez nel quiz di Conference Call oppure facciamo una fine diversa.
Io spero che faccia una fine diversa, però. Nel girone D, invece, è successo che cosa è successo? È successo che la Z Alkmaar ha sconfitto per 1-0 il Randers in una partita dal sapore proprio conferenzino, nel senso che pur con questo risultato non è cambiato assolutamente niente nel girone. La Z è arrivato primo con 14 punti, il Randers era secondo ed è rimasto secondo. Perché? Perché il Cluj nell'ultima giornata ha dato una botta di vita alla sua classifica e ha vinto per 2-0 contro lo Jablonec, maledetto da Gzim alla prima giornata vinta. Dopodiché ha detto: questi non ne vincono più neanche una, e le successive cinque partite sono state tre pareggi e due sconfitte, compresa la partita di oggi, che tutti pensavamo che il Cluj, dopo un indegno girone in cui aveva raccolto soltanto un punto, fregandosene altamente della Conference League, invece quest'oggi ha vinto 2-0 in casa. Quindi alla fine la Z andrà ad affrontare la fase a eliminazione diretta, mentre il Randers dovrà vedersela con la retrocessa dall'Europa League. E con questo vi ricordo di seguire il gruppo sulla pagina Facebook Conference Call, il podcast sulla UEFA Conference League, e vi ricordo che potete trovarci, ma se ci state ascoltando probabilmente già lo state facendo, su Anchor, su Spotify, su Google Podcast e su Apple Podcast. E con questo passo la parola ancora a Toby e Luca, che ci raccontano i gironi A e B.
Io l'ho già raccontato il mio, è quello dell'Ashket.
Hai ragione, tu l'hai già raccontato, quindi possiamo passare la parola a Radio Partizan. Vai, Radio Partizan.
Radio Partizan che in realtà è a lutto. Perché? No, perché...
Hanno tagliato i fondi statali, no?
No, in realtà continuerà per almeno la prossimo turno, quindi non c'entra niente quello, cioè i fondi sono sempre stati pochi, ma ce li facciamo andare bene così. E no, seriamente, una nota effettivamente un po' più seria, il Partizan ha lutto al braccio perché è scomparso in settimana uno delle grandi leggende del club, ovvero sia Momcilo, detto Moza Vukotić, che ha fatto praticamente una carriera al Partizan ed è, se non sbaglio, il secondo miglior marcatore di sempre del club. Tra l'altro è stato ricordato nella partita di oggi con uno striscione esposto alla curva sud che recitava solamente il suo nome. Partizan che arriva alla sfida tanto attesa, perché poi era la sfida con cui ci si giocava il secondo posto nel girone, contro l'Anorthosis di Famagusta, senza praticamente un sacco di giocatori. Perché Riccardo Gomes, a quanto pare, ha sofferto i giramenti di testa, non l'hanno fatto giocare. Bibra Stratko c'ha l'anemia e Lazar Markovic è reduce ancora dall'infortunio di Tallinn, quando si era rotto la clavicola, ricordiamolo, entrando in spogliatoio dopo la vittoria per 3-1 contro il Flora. E davanti, infatti, come punta centrale è partito tale Marko Milovanovic, classe 2003, che ha fatto il suo debutto in una competizione europea. E partita che viene interrotta al 12° minuto perché è entrato un cane in campo che, a quanto pare, secondo fonti nostre, era già entrato prima a cagare sul campo, l'hanno portato via e poi è rientrato di nuovo lo stesso durante la partita, ma va bene così.
E non è una scusa, non è di quelle non ho fatto i compiti perché il cane mi ha mangiato il foglio,
no.
È vero.
È successo veramente.
Quindi... Sì, tra l'altro si vedevano i giocatori del Partizan che si riscaldavano e uno dello staff guardava questo cane che a un certo punto si è fermato a fare il proprio bisogno e il momento più bello è stato quando ha finito, si è girato guardandosi intorno come se non avesse visto nessuno, ha deciso di fare il vago e se n'è andato.
Era un perfetto cane da Partizan, devo dire, comunque.
Sì, tra l'altro potremo insomma condividere il video della scena a breve sul nostro gruppo, credo.
Sì, è una cosa. Era l'unica cosa che mancava alla conference, penso, un cane che invade il campo e che caga sul campo prima della partita. Penso sia la cosa che mancava a questa competizione. E, tornando alla partita, comunque, l'Anorthosis inizia bene perché al 15° impegna Miloš Teletić, impegna Popovic con un gran bel tiro, ma al 20° minuto è proprio il classico 2003 Marko Milovanovic a segnare, a portare in vantaggio il Partizan grazie a un bel cross di Miloš Jojić, un bel cross da tre quarti, praticamente ha aperto la difesa in due e Milovanovic di testa l'ha messa nell'angolino. Terzo gol in tre partite per lui, perché ha segnato sia in Coppa di Serbia contro il Dubočica la settimana scorsa e poi ha segnato nell'ultima giornata di campionato contro il Novi Pazar, ed è il suo primo gol in una competizione europea. L'episodio che svolta la partita arriva al 32° minuto, quando il portiere del Partizan Popovic fa la cagata del secolo, perché su un pallone vagante esce
come
alla
cane.
Sì, esatto, penso anche da quelle parti lì dove abbia cagato il cane prima, esce su un pallone vagante, si inciampa e fa cadere Miloš Deletić, l'arbitro georgiano assegna il rigore alla Anortosis e sul dischetto si presenta Lazaros Christodoulopoulos, che ovviamente non sbaglia. Nel secondo tempo non è successo granché, ma i ciprioti nel finale vanno a, penso, 5 centimetri dal vantaggio con Cristoffi, che sugli sviluppi di un corner calcia di prima al tipo al 94esimo, e il pallone che sfila di, come dicevo prima, 5 centimetri proprio dalla porta di difesa da Popovic. La partita termina così e il Partizan si piazza ai playoff, quindi per accesso agli ottavi di finale contro una retrocessa dell'Europa League, mentre per i ciprioti della Anortosis finisce l'avventura in Europa. Passiamo invece all'altra partita, che è quella della Glamco Arena di Ghent, dove sia il Ghent che il Flora inizialmente sdobbano questa partita, perché nessuno dei nostri idoli, tranne Ken Kallaste, è in campo al fischio d'inizio, perché Tissuda lì è in panchina, esattamente come il grande Rauno Sappinen. Tra l'altro Rauno Sappinen non vedrà neanche il campo, perché non entra neanche.
Quindi partita fra due squadre in turnover, chiaramente.
Sì, sì, chiaramente. Sì, sì, esatto, nessuno fregava niente di questa partita, perché tanto il Ghent era primo, il Flora ormai era condannato all'ultimo posto, quindi giustamente nessuno dei due allenatori si è impegnato chissà che nel, diciamo, tirare fuori una formazione che potesse essere competitiva. Infatti il Ghent passa in vantaggio al 51esimo minuto con gol di Gianni Bruno, che è classe 91 belga, ovviamente di chiare origini italiane, che ha fatto una carriera abbastanza normale tra Francia e Belgio, con una sola parentesi di due stagioni al Krylia Soveto a Samara in Russia tra il 2015 e il 2017, giusto perché voleva farsi un giro da quelle parti. Neanche la ripresa è stata veramente un granché, con i belgi che però hanno sofferto un po' verso la fine, perché il Flora ha attaccato abbastanza bene con Lilander, che ha ficcato una botta da 25 metri, ha dovuto impegnare il portiere del Ghent Davy Roof, e al 70esimo, nota di colore, è entrato Tariq Tissouda lì, che ha comunque fatto il suo, perché con le sue corse veloci sulla fascia ha dimostrato comunque di essere anche un bel giocatore. E niente, la partita termina così, con il Ghent che vince 1-0 e si assicura il passaggio agli ottavi di finale da prima classificata nel girone, mentre per i nostri eroi estoni termina la stagione, dato che in patria questa domenica hanno perso il campionato all'ultima giornata contro i rivali cittadini dell'Evadia. Quindi la classifica del girone B si chiude così, con il Ghent a 13 punti, il Partizan che segue a 8, la Anortosis a 6 e il Flora a 5.
E con questo abbiamo concluso tutti i gironi. E ricapitoliamo le squadre che andranno agli pareggi, che saranno Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Praga, PAOK, Vitesse e Karabakh. La notizia stupenda è che anche dall'Europa League non retrocedono spagnole. E questo lo prendiamo come una cosa fantastica.
Che bello, che bello, cazzo.
Una competizione pura.
Pura, senza spagnole. Però vediamo chi scende dall'Europa League. Dal girone A.
Comunque ti sei già sbagliato, Gianni, perché io vedo una spagnola che è scesa dall'Europa League.
Io no.
No, ho sbagliato stagione. Mi hanno dato la stagione 2021-2022, niente. Vedevo il Real Sociedad e mi sembrava un po' strano.
No, perché in realtà invece la Real Sociedad ha vinto 3-0 in casa col PSV di Eindhoven e lo ha scaraventato in Conference League, dove potrebbe scappare la partita fra PSV e Feyenoord. O contro il Drita, se verrà fatta.
No, in realtà sì, ai quarti, però, perché
ai quarti, sì, certo, non uno scontro subito, ma potrebbe darsi un incrocio prima della finale. Ma vediamo chi retrocede. Retrocede dal girone A lo Sparta Praga, che nel girone con Lione, Rangers e Brandi arriva terzo, anche nonostante la vittoria contro il Brøndby all'ultima di...
Quindi è plausibile anche un derby di Praga?
Sì, esatto. Non so se si possono incontrare subito...
No, subito non penso. Subito non
squadre
penso.
Della stessa nazione, però ci sono Sparta Praga e Slavia Praga, che in teoria sono tutte e due agli spareggi. Poi, come abbiamo detto, c'è il PSV, che era nel girone col Monaco, la Real Sociedad e lo Sturm Graz, che per quanto mi riguarda è uno dei nomi più belli d'Europa. Poi c'è il Napoli, che non è retrocesso, ma ha vinto con il Leicester, condannandolo alla Conference League. Attenzione al Leicester, perché oggettivamente è una delle squadre più attrezzate. Sorprende un po' che in un girone con Spartak, Napoli e Legia sia arrivato primo lo Spartak. Andando nel girone D abbiamo un Fenerbahce che retrocede in Conference League a causa del pareggio in casa contro l'Eintracht, ma probabilmente non sarebbe servito a niente perché era già fuori, non poteva succedere niente, il Fenerbahce era già condannato alla Conference. Nel girone E il Marsiglia, nonostante la vittoria, retrocede in Conference, e quindi insomma scendono negli ultimi due gironi, sono scese due belle piazze, quella di Marsiglia e quella di Istanbul, sponda asiatica. Invece nel girone F c'era il rischio che scendesse la Vesda, quindi c'era la possibilità che affrontasse il Partizan, ma è riuscita a impattare a Braga, e quindi Braga e Zvezda sono passate, e il Midtjylland, che non è andato oltre il pareggio a Razgrad contro il Ludogorets, è rimasto terzo e quindi andrà in Conference. Possibile lo scontro con il Randers.
Si può dire che questo di gruppo F dell'Europa League doveva stare in Conference League sostanzialmente.
Era perfetto.
Dovevano scambiarlo con quello del Tottenham.
Eccetera. Sono d'accordo. Attenzione però che ci potrebbe essere l'Old Firm fra Celtic e Randers, perché
giocato in una zona tropicale, tra l'altro.
Esattamente, il Celtic era già condannato praticamente perché il Betis ha perso e il Bayer Leverkusen ha perso, ma quindi il Celtic retrocede in Conference, vanno avanti Leverkusen e Betis. L'ultimo girone, il girone H, era anche qui una situazione abbastanza combattuta. Ma alla fine la Dinamo si è qualificata per il girone successivo e retrocede in Conference il Rapid. Quindi abbiamo, ricapitolando, Rapid, Celtic, pensa, due squadre con la maglia a righe orizzontali bianca e verde, Midtjylland, Marsiglia, Fenerbahce, Leicester, PSV e Sparta Praga. Quindi ci sarà anche da stare un attimo attenti agli accoppiamenti, perché ci sono nella Conference un sacco di doppioni, nel senso che lo Sparta non potrà affrontare lo Slavia, l'Eister non potrà affrontare eventualmente il Tottenham, il Midtjylland non potrà affrontare il Randers e il Rapid il LASK però è arrivato primo, quindi il Rapid può affrontare chiunque. Si prospetta un sorteggio interessante. Quando si terrà il sorteggio?
Il 14?
Sì, io sapevo lunedì, se segue insomma quelli di Champions League, Europa League.
Ok, il 14 sarebbe martedì, quindi probabilmente
con il fatto che 13, la questione 14... resterà sospesa, ecco.
È una cosa non da poco, anche perché poi complicherà, come abbiamo detto, il quadro, perché il Leicester potrebbe prendere il Vitesse, ma non può prendere il Tottenham, immagino.
Quindi ci sarà qualche guaio, senz'altro.
Il Vitesse è olandese, giusto?
Sì.
Quindi Feyenoord è arrivato primo, ma il PSV non potrà prendere, ad esempio, il Vitesse, ma potrebbe prendere il Tottenham. Insomma, dobbiamo vedere che cosa deciderà la UEFA, cosa farà per far qualificare il Tottenham. Ma veniamo alla parte finale della nostra puntata, mentre Gesim tenta di bussare alla porta per entrare in questa chiamata, ma noi lo stiamo rifiutando con spocchia, andiamo a Out of Conference. Sei pronto, Dino?
Sì.
Allora, dove va Kalinic?
Si dice possa tornare all'Hajduk Spalato, squadra insomma della sua città di origine, quindi sarebbe molto interessante.
Io penso che Kalinic abbia fallito quel treno che l'avrebbe potuto, non dico portare alla gloria calcistica, ma se non altro a una gloria economica, quando lo volevano a peso d'oro in Cina.
Sì, diciamo che ha fallito diversi treni, incluso quello del Mondiale 2018, quando ha deciso di farsi cacciare via prima che la Croazia arrivasse fino alla finale storica del 2018.
E invece, sempre riguardo all'Hajduk, che è successo recentemente?
L'Hajduk ha vinto dopo tanti anni a Zagabria, nel grande derby con la Dinamo Zagabria, per 2-0, ha segnato Marco Livaja, che ricordiamo tutti, e che dopo la partita, insieme a un altro personaggio che tra l'altro è stato protagonista della scalata, diciamo, alla finale del 2018 della Croazia, insieme a Daniel Subašić, il portiere ex Monaco, ha cantato un coro, è stato giudicato insomma discriminatorio nei confronti della Dinamo Zagabria. I due hanno intonato qualcosa che insomma si può tradurre in odio la Dinamo e il suo nome serbo. Riferimento nazionale apparentemente inutile, però che è stato aggiunto dei due giocatori, tra l'altro il padre di Subašić, se non sbaglio, è di etnia serba. C'è stata una settimana di polemiche, in questo momento c'è anche un'indagine della Federcalcio croata che si potrebbe sanzionare appunto Livaja Subašić e lo stesso Hajduk Spalato, mentre il direttore sportivo lituano dell'Hajduk Spalato ha dichiarato come appunto sono stati tutti trascinati dalla festa post partita, che anche lui ha cantato le parole di questa canzone. Il fatto è che due secondi dopo ha aggiunto di non sapere le parole di questa canzone, quindi ci si chiede giustamente come abbia fatto a cantarla se non sapeva le parole. Ho dubbi che lasceremo al campionato croato.
Assolutamente, non credo che meritino particolare approfondimento. Allora, non so voi, ma recentemente si sente molto parlare di criptovalute. Voi in che criptovaluta vorreste investire i vostri soldi?
Questa è una domanda per il signor Ciadrapu, che vedo qua abbastanza.
È l'unico che potrebbe rispondere,
esatto,
a questa domanda.
Dei consigli sbagliati, proponendo a tutti di investire sul nuovo sponsor dello Zeliesnica di Sarajevo, giusto Dino?
Sì, il nuovo sponsor che è Kitecoin, poi facciamo una pubblicità gratuita, che si presenta come la prima criptovaluta islamica al mondo. Devo dire, sponsor molto particolare, che però ha portato diverse migliaia di euro alla squadra di Sarajevo, che è in difficoltà economiche da diversi mesi e che ha potuto finalmente pagare gli stipendi ai propri calciatori e ai propri dipendenti.
La domanda quando la maglia Bordeaux?
No, non credo ci sarà un passaggio del genere, ma devo dire uno slittamento verso sponsor, diciamo, colorati, in sostanza. Verso la religione musulmana o comunque verso paesi arabi, è un passaggio che nello Zeliesnica c'è stato da diversi anni. Gli sponsor sono stati anche l'Al-Shidi Group, eccetera, eccetera. Insomma, comunque non si tratta del primo caso di una sponsorizzazione del genere.
Noto da parte tua una certa larghezza di manica nel giudicare i tuoi amichetti, ma vabbè.
Noi abbiamo bisogno di soldi per pagare i calciatori dipendenti e non andare in bancarotta, quindi chiunque porta soldi va bene. Kitecoin, tra l'altro, è sponsor anche dell'Hertha Berlino, della Liga e credo anche del campionato, ha sede in Svizzera, quindi speriamo sia un partner, diciamo, buono. Si parla anche comunque di un nuovo acquirente proprio per lo Zeliesnica, cioè nel senso di privatizzazione per la squadra. Si tratta di Eldin Glišić, ed è un imprenditore bosniaco-americano.
Invece noi parliamo spesso di conference, di Balcani, dando sempre per scontato che insomma il peggio si raggiunga nella ex Jugoslavia, in Bulgaria, in Romania, ma c'è la Grecia che cerca sempre di far parlare di sé. E che cosa è successo in Episcopi Chania?
Qui darei la parola a Toby, che è il nostro massimo esperto di cose greche.
Sì, ormai sono diventato l'esperto della Super League 2, che è la seconda divisione greca, e a quanto pare, secondo nostre fonti molto affidabili, e non è...
Ringraziamo Enzo Navarra.
Esattamente, ringraziamo Enzo Navarra.
Il nostro davvero massimo esperto di Super League 2.
Sì, esattamente, la roba grande la fa lui. E, a quanto pare questa partita è stata giocata senza le aree piccole. Perché,
Non sono state tracciate,
non c'avevano voglia, magari se ne saranno, secondo me se ne sono anche corti in mezzo alla partita, tipo, raga, ma non manca qualcosa su questo capo, ah, porca troia, le aree piccole, raga, facciamo senza sto giro, va bene così, tanto non servono
un cazzo. Poi c'è da dire anche una cosa, no, ora, seriamente, fra appassionati di calcio, no, ma a parte per battere l'invio, ma a cosa serve l'area piccola?
Assolutamente a niente, cioè si arriva negli anni 90 quando non sapevano ancora implementare la regola del retropassaggio, quindi i portieri prendevano il pallone con le mani e poi dovevano battere il calcio di punizione in diretto da lì, quindi cioè, quello
c'è forse il discorso che credo nell'area piccola qualsiasi contatto col portiere sia fallo in attacco,
sì,
cosa del genere,
sì, forse regolamento, sì,
più. I portieri non escono più, quindi non c'è questo rischio che escano fuori dall'area piccola.
Conservatorismo tra sudi, Gianni?
No, indicavo solo Andanovic, è un portiere del Subbuteo con la sbarra dietro e non si può allontanare di dalla porta. E invece, parlando di calcio femminile, perché ricordiamo che noi abbiamo la quota rosa che ci obbligano a parlare anche di calcio femminile, che cosa è successo in Inghilterra-Lettonia?
È finita con un risultato bello tondo. 20 gol per l'Inghilterra e 0 per la Lettonia.
Ah, benissimo.
Che...
con un senso, praticamente.
Sì, no, erano una qualificazione ai mondiali, tra l'altro.
Ovviamente i mondiali...
20-0 vuol dire...
Mondiali di biliardino.
Non ho capito.
Mondiali di biliardino? Di
Subbuteo. Può anche darsi. Sì, cioè almeno per questa partita il livello era quello, dato che il portiere della Lettonia non era in grado di effettuare una rimessa con i piedi che non fosse più di 15 metri, che non svirgolasse in fallo laterale, quindi...
E l'Inghilterra ha una delle nazionali, uno dei campionati più sviluppati, in senso,
esattamente,
anche femminile, sì. Quindi c'è un
movimento dura più alla partita femminile?
Esattamente come una partita maschile.
Anche a livello di tempo?
Assolutamente sì.
Tra l'altro, anche all'andata Lettonia-Inghilterra, cioè questa era la partita di ritorno giocata in Inghilterra, finita 20-0, sì. L'andata è finita 10-0, giocata in Lettonia, era 26.
Vabbè, il fattore campo.
Il fattore freddo ha fatto.
Quei 10 gol, quando si dice i gol in trasferta valgono doppio. Ah, no. Vabbè.
Quindi con 90 minuti vuol dire che gli hanno fatto un gol ogni 2 minuti e mezzo?
Se poi hanno segnato al terzo, sesto, nono, dodicesimo, diciottesimo, eccetera, poi c'è stata una pausa tra il quarantesimo e il novantesimo, sono caduti 15 gol, credo, qualcosa del genere.
Vabbè.
Benissimo, una partita che ci sarebbe piaciuto vedere, ma non l'abbiamo purtroppo vista. Adesso l'ultimo out of conference.
Gianni, lasciami solo dare, ecco, quest'ultimo dato: 64 i tiri in porta verso la porta dell'Inghilterra, 0 quelli della Lettonia, 31 in porta, 0 per la Lettonia, 86% di possesso palla per l'Inghilterra e 14 per la Lettonia. Dice abbastanza.
Sì, mi sembra abbastanza netta questa affermazione.
Poteva andare peggio.
Solo 4 falli, però.
Ma chiudiamo con ovviamente Dino West deve raccontarci di cosa è successo nell'occidente del continente, e raccontaci cosa è successo in Belenenses e Benfica.
Sì, andiamo in Portogallo, uno dei miei paesi preferiti del continente in quanto il più a ovest di tutto il continente, partita che si è giocata nonostante ci fosse un grosso focolaio di Covid, della nuova variante Omicron del Belenenses, che però appunto non ha raggiunto, come dicevamo prima, i 13 giocatori infettati necessari, diciamo, per sospendere una partita. La federazione portoghese ha deciso che la partita si sarebbe giocata Così è stato, il Benfica ha vinto per 7-0 in casa del Belenenses, col fatto che la partita però è finita al 48esimo minuto, visto che a un certo punto, fra infortuni veri, simulati, non è chiaro, non importa, i giocatori del Belenenses non raggiungevano più nemmeno la quota minima per svolgere la partita in campo e la partita è stata chiusa, diciamo, a tavolino, conclusa con il 7-0. In particolare sono stati Darwin Núñez e Haris Seferovic che si sono scatenati contro quello che restava del Belenenses, tripletta per Núñez e doppietta per Seferovic, che quest'anno credo abbia segnato solo al Belenenses.
Una cosa di cui andare fieri da raccontare a tuo figlio quando torni a casa, mi hai segnato una squadra in 7, 11, già più pippe, poi insomma già c'è in 7 contro 11, insomma da raccontare.
Io vorrei un po' più di rispetto per il Belenenses, che è una delle squadre di cui io ho stranamente una sciarpa in camera che mi ha regalato un signore a Belém proprio.
Io sono stato a mangiare al ristorante dello stadio, quello dedicato al giocatore... il giocatore mozambicense, quello prima di Eusebio, era il più forte al tempo. E veramente
no, io sono entrato, lo confesso, in questo negozio dove vendevano magliette, sciarpe, eccetera. Ho chiesto una maglietta del Benfica e il venditore, nonostante l'avesse, si è rifiutato di vendermela e mi ha regalato una sciarpa del Belenense senza farmi pagare niente. Quindi...
Mi sembra molto corretto.
Esattamente. Forza Belenense sempre comunque.
Che fra l'altro lo stadio si chiama come quello di Siena, lo stadio del Rastello. Non è vero, siamo stadio di Orestello, però vabbè, mi piaceva di questa cazzata, scusate. E con questa ultima battuta, assolutamente dimenticabile, si conclude la sesta puntata di Conference Call, quella che segnava la fine dei gironi. La prossima tratterà della ripresa, oppure chissà, forse ci sarà qualche sorpresa, dobbiamo ancora deciderlo. Per quanto riguarda il nostro concorso di scommesse d'Alessandro Scommesse, come sempre c'è stato un dominio incontrastato di Claudia Boraz, ma per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla consultazione del nostro gruppo, che vi ricordo si chiama Conference Call, il podcast sulla UEFA Conference League, dove potrete trovare la classifica completa e vedere quanto non capiamo niente di calcio noi della redazione. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo presto.